E questo è l'esempio di un bellissimo testo cristiano, uno dei più alti, certamente, del quale però saremmo molto imbarazzati a spiegare a qualche amico, no? Ci sono dentro dei temi che assolutamente noi non siamo capaci di spiegare e di reggere, come questo per esempio che si muore perché abbiamo peccato, per dirne una, no? E comunque è l'esempio di quella confusione e di quello svuotamento del discorso cristiano se non viene ripensato. Se ne parlava ieri nelle assemblee e mi sembrava di percepire che la cosa era condivisa, no? E si concludeva tra i propositi, tra gli accordi che potremmo anche prendere, che su questi temi una delle cose da fare sarebbe di darci il tempo di prendere alcune parole forti e cominciare a pensarle, no? E questa sera, e anche domani sera, vorrei cominciare a fare qualche, identificare qualche passaggio questa sera sul tema della salvezza, no? Cercando di far vedere come ci sono delle questioni, dei passaggi, che possono sembrare, vedrete, elementari, ma che in realtà in una situazione come la nostra richiedono un grande rigore, richiedono una grande concentrazione delle parole della fede, se no non vogliono dire appunto più niente. Allora io proverò a analizzare alcuni luoghi del discorso sulla salvezza, magari domani sera elaboreremo il rapporto tra salvezza, vita eterna e la faccenda che questa questione mette in discussione la morte e anche l'aldilà, se permettete, no? Quindi passeremo in rassegna alcune di queste questioni. Questa sera intanto vorrei provare a porci alcune domande. La prima è: salvati da che cosa? Se ce n'è bisogno, tra l'altro. Secondo, salvati da chi? Chi è che ci salva, se è vero? No. E terzo, in che cosa consiste poi la salvezza? Cioè, siamo salvati per che cosa, in vista di che cosa? E sarebbe anche interessante, magari faremo l'accenno, è possibile vedere qualche segno di credibilità di questa roba qui? È possibile qui su questa terra che si possa capire che c'è la salvezza? Allora, primo, da che cosa devo essere salvato? Sapete che sta roba qui se la chiedono in molti sottovoce, no? Ma è stato un sospetto profondo quasi di tutto l'uomo moderno. Non è che sta roba qui che dobbiamo essere salvati è un'invenzione della religione, non è che è un'invenzione dei preti, legata a un'altra, ancora più fondamentale invenzione, e cioè che siamo peccatori. Questa duplice invenzione sacerdotale, come dice Nietzsche, guardate che noi nel chiarire ste robette qui stiamo in realtà dialogando con tutta la cultura moderna, no, che non possiamo ignorare su queste cose qui, perché poi anche mio cugino, anche le mie nipoti la pensano pressa poco così come pensava Nietzsche, pressa poco, no. Poi non lo elaborano, non lo dicono, no, ma il fatto che è una roba inventata dai preti, no, o dalla Chiesa, la quale ha giocato su sta roba qui. Siamo peccatori, ci sarà un giudizio, bisogna essere salvati, perché si può essere condannati, no? Questa invenzione sacerdotale, con lo scopo di tenerci legati a Dio con la paura, con la costrizione. Tutti gli studi, gli storici bravissimi, hanno innegabilmente ricostruito anche la storia del cattolicesimo. È innegabile, per esempio, che il nostro cristianesimo ha insistito in maniera equivoca sulla colpa e ha finito di moralizzare la questione della salvezza, cioè di rendere la salvezza una questione di premio o castigo, di merito o non merito. Questa è la moralizzazione della salvezza, che invece è molto più ampia di una questione di rendiconto e riguarda il destino dell'uomo. No. La salvezza non è, questo è un passaggio secondo me appunto scontato per alcuni versi, eppure non lo è, no. La salvezza non è anzitutto una cosa negativa, cioè un essere salvati da qualcosa, ma è realizzare, è condurre qualcuno a realizzare lo scopo della sua vita. È un compiere l'aspirazione del suo desiderio che lo costituisce in profondità. Siccome questo desiderio, vedremo cos'è appunto, è il desiderio, diciamo pure, diciamolo subito, è il desiderio di unirsi a Dio, è il desiderio della vita eterna, appunto, no? Siccome l'uomo in questo cammino di realizzare se stesso sperimenta degli ostacoli, delle traversie, la salvezza è anche un essere liberati da questi ostacoli. Quindi, in primo piano, non c'è la salvezza da, per esempio, dalla morte, dal peccato, ma è la salvezza come la possibilità di realizzare il proprio desiderio più profondo, di realizzare la propria vita. E siccome in questa realizzazione ci sono ostacoli, la salvezza è anche salvezza da. Quali sono gli ostacoli? Sono tanti, tantissimi, ma indichiamone quei due o tre che li raccolgono un po' tutti. Uno, evidentemente per tutti, è la morte. È il nemico più evidente, no? È l'ostacolo più evidente del nostro compimento, perché la morte ci dimostra che non arriveremo fino in fondo, che ci fermiamo a un certo punto, che il nostro cammino si interrompe. Certo, noi sappiamo che la morte è un fenomeno naturale per un vivente. Il vivente, per definizione, nasce, cresce, deperisce e muore. È l'esito necessario della nostra finitezza, la morte. Eppure noi ci ribelliamo all'idea della morte. E il cristianesimo è una promessa di vittoria sulla morte. La cosa è misteriosissima, appunto. La più misteriosa che ci sia. La più incredibile che ci sia, appunto. E tuttavia la promessa della resurrezione fa innegabilmente parte della follia della fede, la quale ci dice che la morte, l'ultimo dei nemici, sarà vinta, e ci parla di resurrezione. E quindi nel discorso cristiano sulla salvezza è inclusa questa affermazione, che sembra poco. Questa affermazione incredibile che la morte non sarà un ostacolo assoluto alla nostra realizzazione. Sì, l'uomo muore, ma l'uomo non è fatto per la morte, ma piuttosto per la vita. Cioè la morte non definisce ultimamente l'uomo, l'uomo si definisce ultimamente alla luce di un altro disegno. No. Secondo ostacolo, il male. L'altro grande nemico, sia che si tratti del male subito, della sofferenza, dello scacco, della sfortuna, del male innocente, sia che si tratti del male che produciamo noi, del male voluto, quello di cui siamo responsabili, la colpa, l'ingiustizia, il peccato, la violenza. Anche questo, appunto, appunto, noi siamo liberati da, vuol dire che tutto questo non è fatale, cioè tutti gli errori e tutte le nostre impotenze, i condizionamenti di ogni tipo che pesano su di noi e contrastano i nostri desideri e i nostri sforzi e alimentano la nostra rassegnazione, il fatalismo e spengono la nostra speranza e la libertà, tutto questo non è una fatalità a cui siamo condannati. Il cristianesimo defatalizza la storia. E cosa significa appunto l'idea di salvezza se non che niente è irrimediabile? Che tutto può ricominciare, che tutto può essere ripreso, salvato, no? Allora, primo passo, salvati da che cosa? Dalla morte, dal peccato e dalla fatalità. Queste sarebbero robe, secondo me, che all'uomo d'oggi interessano. Appunto, non ci crede, ma interessano. Anche all'uomo d'oggi. E tutti gli uomini ci stanno lavorando su quelle robe lì. Sul cercare di sconfiggere la morte, sul cercare di eliminare il male dal mondo, sul cercare di evitare il fato, la fatalità, no? Secondo luogo di chiarimento nel tema della salvezza, salvati da chi? Beh, i cristiani dicono da Gesù Cristo, a parte il fatto che è difficile capire come fa Gesù Cristo a salvarci, è molto difficile, non è così scontato, no? Ci rendiamo conto, no? Ma senza entrare in questa questione su Cristo, sul ruolo di Gesù Cristo nella salvezza, di come fa Gesù Cristo a salvarci anche, la domanda arriva a toccare l'idea stessa che per salvarsi bisogna ricorrere a qualcun altro. Questa è l'altra grande obiezione che agita l'uomo moderno, che è geloso della sua autonomia, cioè l'idea di dover essere salvato da un altro, perché l'uomo moderno vuole certo realizzarsi, ma da se stesso, e questo lo porta a sospettare di Dio. L'idea di dipendere da Dio, fosse pure da Dio appunto, è una minaccia all'autonomia appunto. È un rischio di alienazione. Dio impedirebbe all'uomo di prendere in mano la sua vita e il suo destino. Come si vede, nella questione della salvezza è in gioco il rapporto tra Dio e l'uomo. Per secoli questo rapporto è stato visto come favorevole all'uomo. C'è Dio, quindi siamo contenti, ci aiuta. Per secoli è stato così. Come diceva Pascal, no? Miseria dell'uomo senza Dio, grandezza dell'uomo con Dio. Oggi invece molti capovolgerebbero volentieri il senso delle parole di Pascal, grandezza dell'uomo senza Dio, miseria dell'uomo con Dio. Cioè l'uomo religioso è un po' vigliacco, capito? Non ha coraggio nell'autonomia. È chiaro che sotto sta roba qui c'è una grande questione da affrontare, c'è un grande processo da istituire, secondo noi c'è anche un grande malinteso evidentemente, però per gli altri il malinteso è nostro, cioè il malinteso secondo noi sta in questa concezione discutibile di autonomia. Cioè il fatto che non si ammette che l'identità per noi viene dalla relazione. C'è un mancato riconoscimento della relazione, dell'alterità come decisiva nel costituire la mia identità. Cioè noi non esistiamo se non legati agli altri. veniamo al mondo perché chiamati da altri, possiamo avventurarci nella vita solo perché altri continuamente ci vengono incontro, ci aprono la via. L'avventura umana è costituita dall'incontro in profondità, senza il quale è la morte, è l'inferno. Solitudine è la morte, no? E l'incontro con l'altro, discorso estremamente delicato, affascinante, che è la questione di Dio, l'incontro con l'altro è garantito nella sua libertà e nella sua assolutezza, cioè io posso rispettare l'altro senza strumentalizzarlo e posso riconoscere la sua dignità come non finita, infinita, solo se è garantita da un terzo che ci trascende, che è più grande di noi, che ci fa trascendere, che ci fa passare oltre, sempre più in alto, ci solleva verso di sé, come l'altro. Mi salva dal mio ripiegamento, dalla mia solitudine con me stesso. Così l'altro dagli uomini, che è una specie di definizione di Dio, no? L'altro dagli uomini ci salva dall'essere tra noi faccia a faccia, che è scarnificante, dalla nostra comune somiglianza, in cui non saremmo altro che eterni specchi di noi stessi. Non solo non è bene che l'uomo sia solo, ma non è bene che gli uomini siano soli. Mi verrebbe da dire, non è bene che tra gli uomini ci sia solo dell'umano, è bene che tra gli uomini ci sia un principio di trascendenza. Dio sarebbe quell'alterità che permette a ciascuno di noi di non perdersi in un rispecchiamento o in una imitazione che generano strumentalizzazioni e violenze. E così anche nel matrimonio, no? Perché i cristiani celebrano il sacramento del matrimonio? Per evitare il faccia a faccia. Faccia a faccia ci si ammazza. Serve tra i due un terzo che stabilisca un principio di assoluto rispetto dell'altro. Ma questo vale anche per i rapporti sociali, no? E questo è l'imbarazzo della laicità autonoma, appunto, della secolarizzazione, che alla fine non trova più il pilastro che motivi lo stare insieme, che motivi la dedizione, che motivi... Cioè, questa è una grande questione della secolarizzazione. E i cristiani, se non pretendessero subito di presentare la loro religione, le loro istituzioni, potrebbero lavorare in profondità su questa ricerca così umana di Dio, no? E ovviamente questo rapporto tra, chiamiamola così, trascendenza e immanenza, appunto, tra autonomia e eteronomia, è un rapporto vivo, dialettico, problematico, misterioso, e le stesse religioni che elaborano questo rapporto dell'uomo con Dio non sono prive di ambiguità e di alienazioni. Per questo l'uomo moderno critica la religione, una critica che può far bene alla religione stessa, come dice il Concilio. Le critiche atee alla religione, molte critiche atee, la purificano. No? Lo stesso cristianesimo ha nella sua storia, e a tutt'oggi può funzionare così. Il cristianesimo può funzionare come una religione che con il dominio o con la paura soggetta e aliena gli uomini. Ma noi lo sappiamo, nel suo nucleo più originario il cristianesimo rivela un rapporto di Dio e dell'uomo assolutamente sorprendente, sia per l'idea di Dio sia per l'uomo, no? Il Dio cristiano che si rivela in Gesù non è appunto geloso della sua trascendenza, non è uno che vuol dominare gli uomini, è il Dio della kenosi, dello spogliamento, dell'incarnazione, dell'abbassamento verso l'uomo. A differenza del Dio di Prometeo, che è geloso perché gli uomini gli rubano il segreto del fuoco, appunto. Il Dio cristiano non trattiene la sua divinità come un tesoro geloso, ma si fa piccolo, si ritrae per fare spazio all'uomo, per dare all'uomo la sua autonomia. Dà tutto se stesso per la vita, la libertà, la salvezza dell'uomo e dà all'uomo una fiducia totale perché l'uomo impari a dare fiducia alla sua umanità e all'umanità dei suoi fratelli. Questo è un Dio di cui ci si può fidare. Ci si può fidare di questo Dio e della sua proposta di salvezza. Non è un tranello per dominarci, non è un tribunale per farci paura, no? È un Dio che è preoccupato che tu ti realizzi, potremmo dire così in termini un po' elementari. Naturalmente questo discorso bisogna che questa buona notizia sul Dio cristiano e sull'uomo va riscoperta. Anzitutto dei cristiani, i quali non hanno quest'idea in genere, mi pare. Hanno idee poco evangeliche di Dio. Bisogna che il Vangelo cristiano ritrovi i suoi accenti originari tra noi cristiani, che l'abbiamo offuscato e confuso con ambigue figure della religione. Noi dobbiamo purificare il nostro cattolicesimo. Tante volte è poco cristiano, ve lo dico io, è poco cristiano. Non si vede cos'è il cristianesimo nel nostro cattolicesimo, per lo più. È una religione sociale, come si dice, civile, ti tiene in piedi un po' la baracca. Il Vangelo, la perla non c'è, capito? Dobbiamo appunto riscoprirlo, purificando la nostra religione. Dobbiamo riscoprirlo davanti all'uomo moderno, con le sue giuste critiche della religione, ma anche con tutti i suoi pregiudizi, con la sua incapacità a riconoscere la trascendenza dell'uomo, trascendenza di cui avrebbe tanto bisogno per la sua fragile autonomia. Allora, salvati dalla morte, dal peccato, dalla fatalità, salvati da Gesù Cristo, da questo Dio che si mette a servizio dell'uomo. Salvati che cosa? In vista di che cosa, no? Cosa apporta la salvezza in fondo? In che cosa consiste positivamente la salvezza? La salvezza è la risposta alla domanda più profonda di speranza che c'è nell'uomo. Sapete che un grande filosofo che ha aperto tra l'altro il pensiero moderno dice che l'uomo è fatto di tre domande. Cosa posso sapere? Che è la questione della conoscenza, poi della scienza e poi del sapere, appunto. Che cosa posso sapere? Secondo, che cosa devo fare? Che è la questione della morale. Cosa deve fare l'uomo? Terzo, che cosa posso sperare? Cioè, come a dire, all'uomo non basta conoscere, non basta agire, ma si chiede qual è il suo destino, il senso ultimo di ciò che sa e di ciò che fa, capito? L'uomo si interroga su questa aspirazione segreta, su questa speranza invincibile da cui è animato e inquietato, si sente fatto di qualcosa di più alto, per qualcosa di più alto di ciò che riesce a catturare con la conoscenza e con l'azione. L'uomo ha nel suo cuore una via, lasciate che usiamo questo termine, no? Una via del cielo, ha una mappa celeste, è un essere di infinito, di assoluto, appunto. E probabilmente questo è un campo su cui lavorare. Noi dobbiamo tornare a imparare a decifrare la trascendenza, il desiderio di Dio che ha l'uomo, il desiderio di cielo, appunto, se vogliamo usare il termine generico. Dobbiamo tornare a imparare a decifrare questa mappa, perché anche noi cristiani, sotto il fuoco della contestazione moderna, della secolarizzazione, ci siamo un po' messi in guardia contro tutto ciò che ci distraeva dai compiti terreni, no? Dalla terra, dal di qua. Ci è stato detto di non girarci troppo precipitosamente verso il cielo, e abbiamo fatto bene a farlo, perché appunto sembrava nella chiesa, nella predicazione normale, no? Si continuava a dire dobbiamo solo morire in grazia per andare in paradiso, questo è l'unico problema. L'uomo moderno ci ha costretto a dire ma dimmi appunto sulla terra cosa vuol dire essere cristiani. Quindi abbiamo fatto bene a non continuare a guardare in cielo. Il cristianesimo non deve tenere il broncio a questa terra, non deve apparire come uno che disprezza questa terra, no? Però forse abbiamo finito col distogliere il nostro sguardo dal cielo, col fare il broncio al cielo, a quest'altra parte di noi stessi, quella che faceva gridare a Sant'Agostino tu ci hai fatti per te, Signore. E il nostro cuore, finché non ti raggiunge, è inquieto. Siamo fatti per te, oh Dio, no? Noi non riusciamo più a dirla, sta roba qui. Abbiamo cessato di andare a scrutare in cielo il nostro destino e invece, come diceva un poeta tedesco, andiamo a cercare ciò che è nostro tanto lontano quanto è necessario andare. Noi abbiamo il cuore che va tanto lontano, bisogna andarlo a cercare tanto lontano quanto il nostro cuore è capace di andare. E questa mappa del cielo, noi sappiamo come la elabora il cristianesimo. Noi siamo figli di Dio, appunto. No. Noi siamo una scintilla dell'infinito che ha preso dimora in noi. Siamo immagine e somiglianza del Figlio. Siamo tempio dello Spirito Santo. Il Dio che vive nei cieli vive in noi. La salvezza, appunto, è la realizzazione di questa nostra vocazione divina. Mentre noi occidentali abbiamo elaborato la salvezza soprattutto in quei termini di morale e addirittura di diritto, di giudizio, di merito, di premio, di condanna, no? Fare i bravi così sei premiato. I cristiani di Oriente hanno invece sviluppato di più un tema, una categoria mistica della salvezza, una teologia della salvezza tutta in positivo. Il verbo di Dio, questa è la teologia orientale, che per noi occidentali si è incarnato per sistemare il peccato, no? Noi abbiamo peccato, non eravamo capaci di soddisfare Dio, è venuto il Figlio col suo sacrificio, ci ha guadagnato la grazia. Invece per gli orientali l'incarnazione di Cristo ci sarebbe stata anche senza peccato, perché è il desiderio di Dio di diventare uomo da sempre. Questo è da tutta l'eternità il desiderio di Dio, far abitare se stesso in noi e far abitare noi in Lui. Egli da sempre vuol farsi uomo perché l'uomo diventi Dio. E noi sta roba qui dobbiamo in qualche maniera riscoprirla, risentirla, rigustarla, ritrasmetterla, riviverla, ritestimoniarla sta roba qui. Che l'uomo è un essere trasceso, attratto dall'alto, che non basta misurare. Giustamente, per esempio, noi ci siamo immersi nella ricerca evolutiva dell'uomo che viene su, no? Ma non basta misurare la grandezza dell'uomo in funzione di ciò da cui egli emerge e da cui si sottrae dal basso, ma anche in funzione di ciò che lo attrae dall'alto. L'uomo è fatto per elevarsi, appunto, al di sopra di sé, ha un destino cui Dio lo chiama. e per raggiungere il quale deve essere liberato dalla morte, dal peccato, dalla fatalità. E sono le robe che si mettono di traverso a questo cammino di elevazione, di trascendenza. Un ultimissimo, lasciatemelo dire questo, da che cosa lo si vede che siamo salvati? O più modestamente, che siamo sul cammino della salvezza? Domanda per noi cristiani temibile, che ricorda la famosa frase di Nietzsche: crederei al vostro Dio se voi aveste un aspetto di salvati. Cioè, per credere alla salvezza bisognerebbe incontrare dei salvati in carne ed ossa, cioè dei santi. Bisognerebbe sperimentare una vita santa, salvata, e invece il mondo attorno a noi e dentro di noi, il mondo e la carne, contestano ogni giorno la santità, no? Sembrano dirci il contrario. Già i pagani apostrofavano Agostino dicendo: voi cristiani avete eliminato tutti gli dèi, ma il mondo non è cambiato, il male è imperversa. Forse questa è la richiesta più preziosa che il mondo fa a noi cristiani oggi, e questo è il debito. Se amiamo gli uomini, questa è la risposta più urgente che noi dobbiamo dare: la nostra santità. Certo, senza dimenticare che la salvezza non elimina il male in cui viviamo, non ci sottrae al male che c'è nel mondo e in noi, non ci libera dal male, ma dalla paura che esso incute, dalla schiavitù in cui ci mette, dallo svuotamento della speranza, della responsabilità, della libertà che ci inculca. E senza dimenticare che la salvezza è affidata alla fede e non alla visione. E la fede è questo cammino umile, fiducioso, nell'oscurità e nell'enigma del mondo. La fede è un dare fiducia, è un prendere in parola la testimonianza dei santi e di tutti quegli amici che lungo la via ci offrono testimonianza di santità, di una vita salvata, i cui segni sono, come diceva Paolo, amore, gioia, pace, speranza, carità, concordia, padronanza di sé, fiducia. Fede è prendere in parola il Signore Gesù, l'uomo del tutto degno di fede, che ci ha rivelato il cuore di Dio e il suo desiderio di salvarci, ed ha pagato questa sua fede con la sua vita e la sua morte.